Sulla strada di Libereso, a cura di Tiziano Bonini e Sandra Sain.
Nella vita è una fortuna e un privilegio incontrare dei maestri. Libereso Guglielmi ha imparato presto questa semplice verità e oggi la incarna con la sua lunga barba, bianca come la chioma leonina e quell'aura un po' magica del vecchio stregone che conosce i segreti della natura. Ottantadue anni, ligure di Bordighera, Libereso Guglielmi è uno dei massimi esperti italiani di piante e segreti della flora spontanea. Il suo piccolo giardino, nascosto tra le case di Sanremo, è lo scrigno che conserva buona parte dei suoi tesori.
Questa è un'orchidea che ho trovato, che viene dal Messico, guarda che carina, si chiama Radicans. Questa qui l'ho trovata io in India ed è un'altra di queste pomodoro arbori, solamente che vengono più grosse. Quella lì è la banana comune, ne avevo una molto bella e quella lì invece è una pianta che viene dal Giappone. Qui non esiste un giorno che non ci sia fiorito, guarda che bella quella lì. E questa è l'alpinia, della famiglia dello zenzero. Io sono specialista in fiori, no? Io 20 anni fa ho cominciato, adesso tutti lo fanno, però io sono il seminatore.
La storia di Libereso è di quelle che ha tutti gli ingredienti per affascinare. C'è la saga familiare, i personaggi indimenticabili, l'avventura e per finire anche la morale. Tutto comincia con il padre di Libereso, un anarchico tolstoiano, esperantista, vegetariano, che aveva conosciuto gli anarchici Malatesta e Kropotkin. Per lui esisteva l'uomo in sé, l'unico valore era la mente umana, l'intelligenza.
Mio padre era un anarchico. Da ragazzo ho studiato da gesuita e i miei vecchi hanno speso tanti di quei soldi a farlo studiare e poi con suo più bello sono scappato con mia madre, così io sono un figlio dell'amore, non di un pezzo di carta. Sì, perché lui era un anarchico tolstoiano, no? Allora non si è sposato. Siamo stati insieme 50 anni, ti puoi immaginare, mio padre tanto così non ci ha fatto di bidone a mia madre lo stesso, io diciamo sei proprio scemo. Dopo tutti questi anni, e lui invece era molto rigido nelle sue, lui non ha mai visto in bar, in qualunque cosa, eravamo la famiglia sempre insieme, lui era conoscitore, molto un dietologo, molto in gamba, solo che erano quelle persone che erano matti secondo la gente, no?
A contribuire forse alla reputazione bizzarra della famiglia Guglielmi, i nomi dati ai figli e le discussioni con i funzionari comunali in quegli anni 20 e 30 dominati dalla cultura fascista.
Mio padre voleva chiamare Guglielmi Germinal, mio fratello, e loro ci dicono: no, lei lo chiama Libero, non è un nome fascista Germinal. E vabbè, mi chiamo Libero. Poi sono nato io, lo chiamo Libereso, lei lo deve chiamare Libero. Va bene, dice, 12 saranno 12 liberi. Io ho portato il nome di mio fratello, tutti lo stesso nome per tutta la vita. Poi ha vinto lui, perché adesso io mi chiamo Libero, Libereso, Libero Germinal. Germinal vuol dire la libertà assoluta di pensiero, perché Germinal di Zolano. Sono nato io, ho detto, beh, tu sei il secondo, sarei un uomo libero. Però questo mio nome è stato balordo, perché poi vado a scuola. Mio fratello aveva 6 anni, io ne avevo 5, però a 6 io sapevo leggere il giornale. E allora cosa mi fanno? Dove mi mettono in prima? Il minimo mi ho sbattuto in seconda e prendo mio fratello, che era in seconda. Allora chiamano, Guglielmi Libero, io, Guglielmi Libero. Ma allora, Libero primo, Libero secondo, un casino è cominciato così. Poi prendo una borsa di studio, l'ha preso anche mio fratello. Allora andavo a prendere i soldi, non l'hai già presi, ma come? Guardi di che classe, 25 o 24, ma che 25 o 24, come vi chiamate? Tutti uguali. Così ha fatto un casino per tutta la vita, ha vinto mio padre a fare il casino. Mio padre è sicuramente è stato uno degli allievi migliori di un inglese di Bordighera che si chiamava Bickenell. Mio padre ha studiato l'esperanto. Bickenell era quello che ha portato l'esperanto a Bordighera, c'era una grande colonia esperantista, però il Libereso non è esperanto, il mio nome è Esperanto, non è esperanto, il NOC Libereso, della libertà assoluta.
spirito anarchico del padre si riversa da subito in Libereso, unito alla curiosità per la natura. E a 14 anni avviene per caso il primo fondamentale incontro di quelli che cambiano la vita. Libereso incontra Mario Calvino, padre di Italo. Mario Calvino ai tempi era direttore della Stazione Sperimentale di Botanica di Sanremo ed uno dei pionieri delle scienze naturali in Italia, se non in Europa.
Noi avevamo sopra qua una bella proprietà, 5-6 mila metri, ma proprio dove c'è la strada che si incrocia con la strada di San Giovanni. E allora è arrivato il padre di Calvino e ha visto che aveva un bel giardino davanti, proprio lì dove passava lui tutti i giorni. E ha domandato a mio padre, dice, dato che noi il campo sperimentale si sta facendo, vorremmo dare delle borse di studio a due giovani. E allora io ho detto va bene, mio padre ha detto va bene, dice, allora mi ricordo ancora 333 lire al mese, bellissimo è stato. Però nello stesso periodo c'erano due stazioni sperimentali, uno su al Corso degli Inglesi e uno era la villa di Meridiana dove stava Calvino. Perché? Perché non c'avevano abbastanza soldi per fare due stazioni sperimentali. Allora Calvino ha dato tutto il suo giardino, che sarà stato 6.000 metri, il centro di Sanremo, sai dov'è, no? Ci ha dato il suo giardino e poi un grande ufficio, un primo piano di un ufficio che era tutto i campi sperimentali, no? E dove facevano gli studi, tutto. E io ho avuto forse il piacere, ma anche la fortuna di essere messo nel campo sperimentale numero uno, che erano tutte le piante più rare che c'erano. E Calvino, la prima cosa che ha fatto, mi ha insegnato a conoscere le piante tropicali, che era professore di scienze tropicali. Così quando sono andato in India, Indonesia, che l'ho fatta tutto a piedi, mi sono dato delle panciate, io non compravo niente perché benino, ma quella lì la conoscevo già, che era una pianta che conoscevo, e dato che l'hanno lasciata i portoghesi, gli inglesi, le avevano abbandonate, io mangiavo tutto il tempo frutta.
Libereso Guglielmi nella sua vita è stato spesso indicato come il giardiniere dei Calvino. Il suo rapporto con tutta la famiglia fu intenso. Allievo del padre e della madre, Eva Mameli, docente di botanica a Pavia, amico dei figli Italo e Floriano. Il nucleo della famiglia Calvino ormai scomparso, Libereso ne conserva la memoria. Seduti sulla panchina del suo giardino, a un tratto alza un braccio e indica una casa rossa sulla sommità della collina di fronte a noi.
Vedi quella villa lassù? Sai qual è quella villa? Quella è la villa Terralba che Italo Calvino ne parla nei suoi racconti. La villa dove è nato il padre di Italo Calvino. Allora questa ricorda, Terralba Calvino di Italo Calvino, dove è nato il padre, dove il nonno si è fatto scendere con le corde perché non voleva passare davanti alla Madonna della Costa, che è una chiesa, lui era nato e potente, l'ha fatto scendere con le rocce laggiù.
In quegli anni a Villa Meridiana, Libereso assorbe il più possibile da Mario Calvino e impara a conoscere e crescere piante di ogni tipo, in particolare quelle tropicali, e viene coinvolto nei molti progetti innovativi del centro. In quegli anni Mario Calvino era rientrato dal Sud America. In Messico era stato tra i responsabili dell'agricoltura e invece a Cuba era nato Italo. Da quelle terre aveva portato molti semi e idee nuove. Insieme a Libereso avevano piantato numerosi avocado per avere una produzione di frutti durante tutto l'anno. Di quella passione per gli avocado c'è tuttora traccia, una traccia maestosa, nel giardino di Libereso.
Padre Italo era andato in Messico, sugli altipiani del Messico ha trovato un avocado. Quello è l'avocado che si chiamava Drimifoglia. Faceva la foglia profumata di anice. Allora l'ha mandato un amico suo, mezzo matto come lui, che era in California. Questa l'ha ibridata e questa è una guatemalteca ibridata con la dirimifoglia. Ed è uscita una varietà più resistente al freddo, che forse è una delle più buone che esistano.
Ma il nome di Libereso è legato a quello dei Calvino, anche perché l'esordio di Italo con la penna, a 17 anni, parla di lui e a lui è dedicato.
Il nuovo giardiniere era un ragazzo coi capelli lunghi e una crocetta di stoffa in testa per tenerli fermi. Adesso veniva su per il viale con l'innaffiatoio pieno, sporgendo l'altro braccio per bilanciare il carico. innaffiava le piante di nasturzio, piano piano, come versasse caffè latte. In terra, al piede delle piantine, si dilatava una macchia scura. Quando la macchia era grande e molle, lui rialzava l'innaffiatoio e passava a un'altra pianta. Il giardiniere doveva essere un bel mestiere, perché si potevano fare tutte le cose con calma. Maria Annunziata lo stava guardando dalla finestra della cucina. Era un ragazzo già grande, eppure portava ancora i calzoni corti e quei capelli lunghi, che sembrava una ragazza. Smise di risciacquare i piatti e batté sui vetri. «Ragazzo!» disse. Il ragazzo giardiniere alzò la testa, vide Maria Annunziata e sorrise. «Ciao!» disse il ragazzo giardiniere. Aveva la pelle marrone sulla faccia, sul collo, sul petto, forse perché stava sempre così, mezzo nudo.
Italo aveva un carattere così chiuso, molto chiuso, anche perché era la famiglia. Il padre era un burbero, sai, era bravo, però sai, Italo, svegliati, vieni con me, lo portava su San Giovanni, che è lungo, ci sarà sempre un'ora di cammino più. E Italo voleva dormire, perché lui andava a dormire tardi, era un nottambulo Italo, no? Andava a pensieri sul molo, quando sul molo di Sanremo lui ha fatto le città invisibili, guardando verso Imperia c'era l'antenna della radio, dell'antenna hanno fatto un minareto, e poi dalle palme di Villormont ha creato l'Oasi, e poi ha creato il palmetto, e poi andava nell'Oasi della sua casa lì a dormire.
Thank you.
sulla strada di Libereso.
Libereso Guglielmi è da sempre un personaggio, nel vero senso della parola. A 14 anni diventa amico di Italo Calvino, di 2 anni più grande di lui, che ne fa il protagonista del suo primo racconto, scritto a 17 anni, un pomeriggio, ad Amo.
«Come ti chiami?» disse Maria Annunziata. «Libereso», rispose il ragazzo giardiniere. Maria Annunziata rideva e ripeté: «Libereso, Libereso, che nome Libereso?» «È un nome in esperanto», disse lui. «Vuol dire libertà, in esperanto». «Esperanto», disse Maria Annunziata. «Sei esperanto tu». «L'esperanto è una lingua», spiegò Libereso. «Mio padre parla esperanto». «Io sono calabrese», disse Maria Annunziata.
Italo Calvino, io ho imparato quello. Lui aveva un libretto così. Ogni volta prendeva sto libretto e scriveva. Io dicevo una parola e lui scriveva. Cosa cavolo ci scriverà? Poi l'ho trovato il libretto, no? E lui scriveva tutte le cose più sceme che esistano. E allora ho capito che il valore non è la grande cosa, sono le piccole cose che creano una grande cosa. È vero, allora il valore, ricordatevi, sono le piccole cose. Più sono piccole, più sono di valore.
Continuava a condurla per mano tra le aiuole. «Devo tornare presto in cucina, Libereso. Poi devo spennare una gallina». «Pua!» «Perché pua?» «Noi non mangiamo carne di animali morti». «Sempre quaresima fate». «Come? Cosa mangiate?» «Tante cose. Carciofi, lattuga, pomodori». «Mio padre non vuole che si mangi la carne degli animali morti. E neanche caffè e zucchero». «E lo zucchero della tessera?» «Lo vendiamo alla borsa nera».
Sono vegetariano, non è neppure per il fattore che la carne ti può far bene o ti far male, perché se io mangio tanto formaggio mi fa male come la carne. Però che tu mi dica che un animale è diverso da me, non ci credo. Io sono un animale come un animale, e allora perché io devo uccidere per mangiarlo? Se mi prendi una mucca e ti dà il latte a tuo figlio per anni, quando questa mucca è vecchia la mangi. Cosa hai fatto? Un matricidio? Perché è lei che ha dato da mangiare tuo figlio. Non è una cosa molto più semplice di quello che credi. È il pensiero dell'uomo che si cristallizza in qualcosa perché te l'hanno insegnato. Io quello che mi hanno insegnato, prima lo giro, lo denudo e poi voglio vedere se c'è qualcosa sotto. Perché è come una donna, se può essere ben vestita pure a spalle non c'è niente. Così sono i pensieri, no?
«Vieni con me», disse Libereso, e la riprese per mano. «A me piacerebbe avere un tubetto di rossetto e dipingermi le labbra alla domenica per andare a ballare e poi un velo nero per mettermi sulla testa, dopo, quando si va alla benedizione». «Alla domenica», disse Libereso, «vado al bosco con mio fratello e riempiamo 2 sacchi di pigne. Poi, alla sera, mio padre legge forte dei libri Eliseo Reclus. Mio padre ha i capelli lunghi fin sulle spalle e la barba fino al petto. E porta i calzoni corti, estate e inverno. E io faccio dei disegni per la vetrinetta della FAI. E quelli col cilindro sono i finanzieri, quelli col kepi i generali e quelli col cappello tondo i preti. Poi ci do i colori all'acquarello».
Cerco di dimostrare che il disegno è una lingua. Quando io sono stato in India, potevo cantare cinese a dire che voglio mangiare la pasta asciutta, che voglio andare a bere, ma se io ti facevo un letto, dicevo il letto, io sapevo come andavo a dormire. Se io facevo un piatto con qualcosa che fumava, volevo mangiare, è vero. Se io ci facevo una testa di tigre, volevo andare a vedere lo zoo, no? In complesso, per me, il bambino dovrebbe esprimersi molto con il disegno. È vero, perché io l'ho fatto, ho girato il mondo lì, si può dire che non conoscevo le lingue, come fai? Però vai in un villaggio e tu vuoi mangiare, ti disegna una banana, non so mica come si chiama, digli come si chiama, come fai a sapere cosa? c'è una bella banana e lui ti porta la banana.
Italo Calvino conosceva proprio bene il ragazzo giardiniere. Ancora oggi Liberese è abilissimo disegnatore e acquarellista, dote tra l'altro preziosa per un botanico. Liberese però non è il solo a vivere anche fuori da quel racconto.
Poi Maurizio Adamo è stato il primo che ha fatto. Io mi ricordo un giorno che Floriano mi ha detto: Liberese, se mi dai una sigaretta ti faccio leggere cosa scrive mio fratello. Non era ancora, erano fogli, no? E io me la ridevo perché un po' ero così io. Poi me l'ha girata, ma quello della cameriera è vero. Ultimamente mi ha telefonato, dice: guarda che sono ancora vivo, anch'io, ma siamo un po' vecchi adesso. Devo fare qualcosa prima, no? Si chiamava Annunziata, veramente.
Liberese Guglielmi lascia Sanremo nel 1959 dopo la morte di Mario Calvino. Dopo una parentesi in Campania, nel Cilento, si trasferisce in Inghilterra. Lì vince un concorso importante sbaragliando la concorrenza.
C'era una quarantina di inglesi, 35 inglesi, per un lavoro di assistente capo a un giardino botanico. Il giardino botanico era di Ea Bowles, dello zio di Camilla Park Bowles, però era morto e l'aveva preso alla scuola di farmacia inglese, l'Università di Londra. E io sono andato là e con quattro parole mi sono preso il posto. Ho capito che il latino non lo conoscevano, fossero professori finché voi. E quando loro mi hanno portato in giro tutte le piante, ho capito che non le conoscevo, conoscevo le piante di mezza Europa, non conoscevo già le piante di un giardino. E loro mi hanno detto: come si chiama questo? Dice: the cyclamen. Dico: no, ciclamino, non cyclamen, perché se dici cyclamen ti capisco. E allora poi ti sai, loro non ci fanno caso a queste cose. E invece ho visto che io li conoscevo bene il latino, e allora poi ho preso il posto, però poi mi venivano a domandare come devo andare a fare un lavoro, come si chiama, come si dice in latino questo, sai? E così mi sono andato là, mi hanno dato la casa, il Palazzo Giorgiano, un piano di Palazzo Giorgiano. Mi ha dato la mia moglie di adesso: mi sposi. Va, ti sposo.
Se non è ancora il tempo dei limoni, gli assaggi e dici che non sono buoni, ma se tu aspetti il loro tempo, arriva poi il momento in cui li troverai dolci come li vuoi.
Liberese in Inghilterra si sposa, studia farmacognosia, fa una rapida e brillante carriera, ma poi torna in Italia, torna a Sanremo. Villa Meridiana, quella dove aveva mosso i primi passi da giardiniere e dove è ambientato il racconto di Calvino che lo ritrae, non c'è più. Sparita, venduta e poi demolita.
Niente, hanno bruciato anche tutti i documenti che hanno trovato. Zero, guarda, la più grande schifezza l'abbiamo fatta a Sanremo. Perché anche se Italo ha detto: ma sai, mia moglie voleva i soldi per fare una villa giù in Francia, va bene, però un comune dice: quanto vuoi? Invece di dare 1 miliardo te ne do 800 milioni. Però poi diventava un centro di studi calviniani. E allora perché noi siamo stati così stupidi? Per 4 soldi di aver distrutto uno dei più bei giardini nel centro di Sanremo, ragazzi, che poi non ne abbiamo altri. Adesso c'è i palazzi davanti a te, ma invece una volta no, una volta era tutto, c'erano le serre, e derivava fin dall'altra parte, di là dove c'è quella stradita che sale, tutta una grande proprietà così, piena di piante tropicali, ma rare, no? Ti dispiace non solo per me, perché ha tutto un lavoro fatto da questo povero uomo che poi ci hanno tagliato tutto, le piante come se io Calvino nel 40 le hanno tutte tagliate per mettere palme. Adesso niente, adesso c'è proprio, se tu vai a vedere, prendi quella stradetta solo per vedere.
Volevo solo chiederle se lei sapeva cosa c'era qui in questo condominio.
E per questo deve rivolgersi all'amministratore.
Volevo sapere da chi abitava in questa casa, se sapevano cosa c'era stato qui prima di loro.
No, questo non glielo so dire io. Dovrebbe sentir con l'amministratore magari, perché...
Sapeva che qui ci abitava Italo Calvino?
Sì, questo sì, lo so.
Grazie.
Di Villa Meridiana non è rimasta traccia. A suo posto oggi un condominio residenziale. Chi ci abita non sa niente della villa, se non che ci abitava Calvino. Sanremo è molto cambiata, e così le colline. Non c'è quasi più la flora e il bosco di un tempo. Al loro posto le tante terrazze dei floricoltori. Ma c'è anche qualcos'altro di nuovo che Libereso non riesce a digerire.
Pare che il cancro qua non c'era una volta. Se tu dai degli insetticidi così potenti, come 605 forte che avevamo in tempo di guerra, che Goebbels ha preso due gocce e è morto sul colpo secco, e tu lo dai alle piante, e floricoltori ce ne sono molti, quando piove se ne va nella falda acquea, e noi abbiamo bevuto tanto di quella porcheria.
Il ragazzo giardiniere di Calvino ha 82 anni. Lo si sente dai mille aneddoti che arricchiscono i suoi racconti. Personalità incontrate, viaggi avventurosi, episodi spesso anche divertenti. Ma ce lo si potrebbe dimenticare stando ad ascoltare i mille progetti che fioriscono sulla panchina del suo giardino mentre si racconta.
Si potrebbero fare dei giardini di lettura, non ti pare? Il bambino va a leggere sotto degli alberi tropicali, sai? Pure portare delle piante che fossero piante che c'erano al tempo del Santo Can, sai? Il bambino allora vive un'atmosfera, il libro è anche più bello, no? E si potrebbe, una cosa facile, solo che noi ce ne freghiamo.
82 anni, 60 dei quali almeno passati a convincere la gente di essere una persona vera, di essere vivo. Una sorte che non è toccata solo a lui, ma anche a uno dei personaggi del sentiero dei Nidi di Ragno.
È venuto delle donne della Germania pochi mesi fa che avevano letto il lavoro di Libereso, giardiniere di Calvino, e mi ha detto: ma tu sei Libereso? Sì, ma è la prima volta che vedo uno che esce da un libro. E quella signora è stata lo stesso, è partita dalla Germania, è venuta a trovarmi da Francoforte, è venuta qua, ma è stata fortunata due volte perché ha conosciuto me. E poi siamo andati per mangiare a un ristorantino che c'era là e usciva fuori il Lupo Rosso. Bravo ragazzo, eh? E allora ci ho detto: questo è il Lupo Rosso. Lei non c'è, ma chi? Quello di Calvino, sì. Così lei è felice, è andata in Germania vedendone due di Calvino, non uno solo.
Qualche ora nel giardino di Libereso e si ha la sensazione di aver fatto un lungo viaggio, dentro e fuori da un libro, nel tempo, in un'Italia che non c'è più. Ma su quella panchina il bello è che non c'è traccia di nostalgia. Chiedo a Libereso se una vita così la ricomincerebbe da capo. La sua risposta è unica, come la sua storia.
Ma io continuerò anche dopo morto. Manderò gli squilli. No, ma sai, il pensiero dell'uomo è qualcosa di forte. Tante volte una parola che ti dico non la pensi, poi quando la pensi viene tua. Non ho perso niente, vado nelle scuole, ma ci sono tante scuole che hanno fatto da qua a Genova, tutte le montagne, sai? La soddisfazione di vedere i bambini felici, sai? E poi quando ti prendono per mano, tu senti subito che sei parte di loro.